www.radiogio.it e la storia continua. In galleria con il cane. La miniera d'argento di Pampilly, non lontano da Lione, venne sfruttata da Jacques Coeur, un grande argentiere del re di Francia Carlo VII, e nel 1453 Coeur fu condannato per corruzione e fabbricazione di moneta falsa e la sua miniera venne sequestrata e sfruttata dal re fino al 1457. I documenti relativi al periodo della gestione reale ne fanno una delle miniere meglio conosciute d'Europa e le recenti indagini archeologiche hanno permesso di confrontare quanto riportato nelle fonti scritte con le evidenze emerse sul campo. Sono state localizzate le strutture annesse alla miniera, in particolare la fucina, in cui venivano fabbricati e riparati gli attrezzi minatori, e il più antico binario per carreggio d'Europa, che testimonia l'impiego di un cane da miniera, quel piccolo carrello in cui Heinrich Groff ha fornito rappresentazioni assai dettagliate per le miniere della Lorena. Il diario nominato dal re amministratore della miniera è uno dei documenti che meglio illustrano l'organizzazione dello sfruttamento di una simile struttura. Il dove rivela senza mezzi termini le sue difficoltà di comunicare con i gruppi di minatori tedeschi che si erano stabiliti sul posto, la sua difficoltà nel comprendere il loro linguaggio e il controllare la bontà delle loro proposte. Al di là del suo interesse documentario, il diario definisce con contorni di rara nettezza i complessi rapporti che intercorrevano fra il potere politico e i tecnici germanici altamente specializzati, certi dell'eccellenza delle loro conoscenze, ma al tempo stesso decisi a conservare gelosamente i segreti del loro mestiere. È il fumo assassino dei bassifondi. Intorno alla metà del 200 alcuni gruppi di minatori sassoni provenienti dall'Ungheria introdussero in Serbia le conoscenze tecniche necessarie per intraprendere lo sfruttamento intensivo delle eccezionali risorse minerarie del paese. Dopo l'apertura della miniera di Brzkovo, nell'odierno Montenegro, il numero degli stabilimenti minerari in territorio serbo si moltiplicò rapidamente. A Rudnik, Trepica, Djangevo, Novo Bordo, Plana, Prizren, Krantovo e in seguito Srebrenica, sottratte ai bosniaci ai primi del 400, si distinsero sia per il volume della produzione, sia per la loro durata. Nelle miniere serbe si estraevano ferro, rame, piombo, ma soprattutto argento. Durante la prima metà del XV secolo, infatti, la Serbia giunse a fornire un quinto della produzione europea di quel prezioso metallo. Allorché l'industria mineraria raggiunse il suo apice, tuttavia, emerse in maniera drammatica il problema del costo ambientale delle miniere. Innanzitutto fu profondamente modificata la struttura del manto vegetale, che il sistema dell'allevamento transumante aveva lasciato intatta per secoli. Per la fusione dei metalli erano infatti necessarie enormi quantità di combustibile, enormi, e poiché generalmente le concessioni minerarie prevedevano anche i graraki, cioè i membri della società che gestiva la miniera, potessero far tagliare tutta la quantità di legna loro necessaria. Ciò si tradusse, non di rado, in un vero e proprio saccheggio del patrimonio boschivo. Gli imprenditori minerari finirono con l'imporre al disboscamento ritmi frenetici portando alla rapida scomparsa di interi complessi forestali. Della rilevanza del fenomeno, ci danno conferma, tra le altre fonti, gli statuti delle comunità rurali e i documenti relativi all'amministrazione dei patrimoni ecclesiastici. Esemplare a riguardo il caso del monastero di San Giorgio, presso Scoplie, nelle cui proprietà chiunque tagliasse degli alberi era tenuto a dare ai monaci ben un quarto della legna ricavata. Al legname ormai si dava lo stesso valore dei prodotti agricoli coltivati nelle terre del monastero. Un quarto era infatti la quota prevista anche per i cereali. L'immagine forse più vivida dell'impatto dell'industria mineraria che ebbe sull'ambiente ci è tuttavia offerto da un contenzioso giuridico che nel 1435 vide impegnati da una parte il sovrano serbo Giorgio Brankovic e dall'altro i mercanti della città mineraria della Srebrenica. L'oggetto della contesa era una risorsa, persino più vitale di quella costituita dal bosco per l'uomo medievale, l'aria. In quell'anno, infatti, i mercanti di Srebrenica inviarono al sovrano un reclamo ufficiale per l'insorreggibile situazione sanitaria causata nella città dall'alta concentrazione di forni per la fusione dei metalli. Benché le esalazioni del cola, come venivano chiamati i bassi forni, avessero causato la morte di molte brave persone, e Brankovic avesse più volte promesso di ordinare il trasferimento lontano dal centro abitato, nulla era stato ancora fatto per rendere l'aria più respirabile. Non solo il contenuto di tale documento è di per sé eloquente, ma il fatto che a redigerlo fosse stata una rappresentanza di mercati, che insieme al sovrano erano i maggiori beneficiari della ricchezza prodotta dalle miniere, induce a pensare che esso non contenga alcuna esagerazione circa l'entità del fenomeno. Quanto sappiamo sull'organizzazione del lavoro nei centri minerari serbi rende inoltre più credibile la concentrazione dell'aria di qualcosa di molto simile allo smog moderno. Fin dall'inizio dell'attività mineraria in Serbia era piuttosto frequente che i bassi forni rimanessero accesi per più giorni consecutivi. E durante la prima metà del secolo XV, allorché la produzione dell'argento raggiunse in Serbia gli enormi valori sopra ricordati, i ritmi dei diversi cicli produttivi dovettero essere spinti fino all'inverosimile, tanto da portare l'inquinamento dell'aria a livelli difficilmente tollerabili. Peraltro, già a partire dalla fine del 200, assai prima dunque che il fenomeno raggiungesse simili proporzioni, nelle fonti letterarie serbe si iniziò a contrapporre con insistenza sempre maggiore l'aria pulita e profumata di montagna a quelle dei centri cittadini. Per la coscienza storica dell'Occidente, quello del mondo minerario serbo è forse uno degli scenari più remoti dell'Europa medievale. Eppure, tanto le lodi degli eruditi serbi per la buona aria di montagna, quanto alla protesta dei mercanti di Srebrenica contro il fumo assassino, e sembrano ricondurci inesorabilmente alle contraddizioni del nostro tempo. www.redigio.it e la storia continua.